Benvenuti alla puntata numero 23 di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Un caro saluto da Paolo Bianchi
e da Omar Serafini.
Bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi, un sacco di cose a vapore, un sacco di cose molto ottocentesche, steampunk, quindi il tema principale, perché Omar, tu sei reduce da una giornata un po' particolare in questo senso.
Sì, esatto, sono reduce da quello che è stato lo Steam Camp, bellissima esperienza, ovviamente con la promessa di riparlarne in maniera un pochino più dettagliata in una delle prossime puntate, in modo tale che così meno vi relaziono in maniera più dettagliata.
Sì, già oggi comunque ne parliamo in maniera approfondita con Marco Carrara.
Esatto, alias il Duca.
Alias il Duca e con il nostro esperto di fumetti Antonio Simonetti. Ma entriamo poi nel vivo dell'episodio e partiamo subito questa volta direi con il prof.
Esatto.
My God, it's full of stars.
Benvenuti all'angolo della fantascienza Gold Edition con Massimo De Santo, gradito ospite di Fantascientificast ancora una volta. Ciao Max.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buongiorno. Ciao. Con tutte le modalità podcast dell'universo conosciuto e non. Come state?
Ma bene, abbastanza bene insomma. Pasqua è passata, siamo già nel pieno lavorativo, quindi un po' di fantascienza per passare il tempo libero ci vuole.
Oh,
Max.
Ma
quindi tu non ci hai voluto svelare di cosa parlerai stasera, niente, lascio a te il microfono direttamente.
È perché spero di stupirvi con effetti speciali e non so se conoscete, penso di sì perché voi siete dei, come me, dei grandi appassionati e cultori, ma forse alcuni dei nostri ascoltatori più giovani, dal momento che ormai la diciamo lettura della fantascienza è passata un po' in secondo piano rispetto alla fruizione con le altre modalità contemporanee, i telefilm, i film, i videogiochi, forse non tutti conoscono il nome di Theodore Sturgeon. Voi lo conoscete?
No.
Già sentito.
Vedi? Beh, Theodore Sturgeon, ragazzi, è uno dei grandissimi della fantascienza e che può essere serenamente paragonato con nomi tipo Heinlein, Asimov, Clark e via così, perché è una persona che con i suoi scritti e, come scopriremo insieme, con i suoi contributi più generali alla fantascienza, ha veramente contribuito a definire la moderna fantascienza e ci ha dato un patrimonio di opere veramente incredibilmente belle. È uno di quegli scrittori che voi avete imparato a vedere le varie categorie, diciamo, di scrittori secondo di come io le percepisco. Questo è uno di quelli che scrive veramente bene, cioè che è un poeta fondamentalmente, sia in termini di idee sia in termini del modo in cui poi queste idee vengono presentate.
Come mette nero su bianco le cose.
Esattamente. Ve lo svelo un po' alla volta, perché poi scoprirete verso appunto la seconda parte, diciamo, di questa breve chiacchierata, che diciamo lo vedrete comparire là dove non ve lo sareste mai aspettato. Allora, Theodore Sturgeon, la prima cosa che va detto è che è l'inventore della famosa legge di Sturgeon, che vedo che voi non conoscete, anche nota come la rivelazione di Sturgeon, che si può sintetizzare più o meno così: il 90% della fantascienza è munnezza pura.
Che bello.
Però si prende un po' sul serio, diciamo.
Però aggiunge Sturgeon, in effetti il 90% di qualsiasi cosa è munnezza, quindi la legge di Sturgeon è esattamente, diciamo, riportata così. L'originale inglese peraltro usa un termine un po' più crudo di quello che ho usato io.
Però è abbastanza condivisibile, da un punto di vista allargato.
Assolutamente, infatti la possiamo dire in maniera un po' più delicata: il 90% della fantascienza non vale niente, così come in generale il 90% di qualsiasi cosa non vale niente. Insomma, cioè, in generale, nella grande quantità, poi la qualità si restringe un po' all'essenza più, no, più pura. E questa legge di Sturgeon è molto nota nell'ambiente fantascientifico, è stata, no, anche detta la rivelazione, la scoperta di Sturgeon, un po' come la scoperta dell'acqua calda, diciamo, ma è una delle frasi tipiche, no, che circolano nell'ambiente fantascientifico, come dite voi, come diciamo spesso appunto in queste trasmissioni, dell'età d'oro. Bene, questo signore, l'altra cosa molto simpatica, in realtà lui si chiamava Edward Hamilton Waldo, che con Theodore Sturgeon veramente c'ha ben poco a che fare, ma la mamma divorziò dal primo marito e si è sposata con un signore di nome Sturgeon, di cognome Sturgeon, e si vede che il primo matrimonio era andato così male che al figlio ha legalmente cambiato non solo il cognome ma anche il nome. E quindi,
beh, Waldo in effetti non è proprio
non era proprio il massimo
un cognome,
sì. Però insomma anche il nome Edward Hamilton si è trasformato in Theodore. Secondo me, diciamo, leggiamo in controluce una certa necessità della signora a suo tempo di tagliare completamente i ponti con la prima esperienza. Il giovane Sturgeon compare alla ribalta fantascientifica con un bellissimo racconto breve che si intitola Heather Brother, che anche questa è una, diciamo, assonanza molto nota nel mondo della fantascienza. Potremmo tradurlo colui che respirava l'etere, e che contiene in nuce una prima idea topica che poi è diventata insomma un'idea abbastanza che si può ritrovare in diversi contesti. Il racconto delinea uno scenario nel quale improvvisamente, stranamente, le trasmissioni televisive, le trasmissioni radio, eccetera, eccetera, cominciano ad essere ad alterarsi, nel senso che nei confronti di quelle che erano le intenzioni originarie, no? Per esempio, il presidente degli Stati Uniti vuole fare un discorso alla nazione, però improvvisamente, mentre fa il discorso alla nazione, si mette a raccontare una barzelletta, come capita per esempio a Cylon Prof, che ogni tanto, no, su digitale gli scappa la barzelletta. E che, evidentemente, diciamo, questa cosa comincia a creare un po' di imbarazzo, un po' un'ambientazione che, se volete, ricorda vagamente Martians Go Home di Frederick Brown, anche lo stile è molto simile, perché poi alla fine si scopre che ci sono degli esserini che vivono nell'etere e che si divertono a mangiare, a respirare, a divorare le comunicazioni umane e a trasformarle secondo questo spirito, diciamo, umoristico. In realtà sembra che lui abbia scritto, stiamo parlando del 1939, che abbia scritto questo racconto umoristico per fare una parodia delle nuove tecnologie. All'epoca la nuova tecnologia di cui parliamo è la televisione a colori. Nonostante il tempo che è passato e nonostante tutto quello che è seguito, rimane un gusto molto particolare della scrittura di Sturgeon, che poi lui ha ulteriormente sviluppato e che trova una delle sue, diciamo, forse l'epigono, il romanzo più famoso, almeno quello che a me è piaciuto di più, è un romanzo del 1952, che in realtà nasce come una raccolta di racconti e che affronta un altro tema topico, quello dei mutanti. Si intitola More Than Human, come nella sua versione romanzo, più che umano, e il racconto che in realtà ha dato il via al tutto si intitola Baby is Three, il bambino ha compiuto 3 anni, e l'idea bellissima di Sturgeon è che, raccontata veramente, come vi dicevo, in maniera assolutamente poetica, è che c'è un gruppo di, come potremmo chiamarli, bambini perduti, un gruppo di orfanelli che, diciamo, si presentano come aspetto esterno, appunto, proprio come una cozzaglia di disperati, no? di persone che non hanno né arte né parte, di reietti, esattamente. Non solo, anche, diciamo, minorati. Per esempio, il Baby Street del racconto che ha dato poi il via al romanzo è un neonato mongoloide, un neonato con una limitazione mentale. Bene, l'idea, diciamo, di fondo è che questo gruppo di persone in realtà è un stadio evolutivo dell'umanità, perché sono tutti dotati di poteri, soprattutto, diciamo, legati, poteri mentali fondamentalmente, chi è telepate, chi è telecinetico, eccetera, eccetera, ma sono anche dotati di quella che viene chiamato l'homo gestalt, cioè entrano in sintonia l'uno con l'altro e agiscono come le parti del corpo. letteralmente.
Una...
letteralmente come
una
le parti
di
del
collettivo,
corpo.
Collettivo,
diciamo. Un collettivo in cui, per esempio, il bambino mongoloide di cui sopra è il cervello. C'è una ragazzina che ha poteri telecinetici che agisce come fossero le mani. Ci sono dei bambini che hanno poteri di teletrasporto sostanzialmente personali, cioè che riescono a spostarsi a velocità straordinarie e che quindi è come se fossero le gambe. E tutto questo, appunto, a parte l'idea, no, molto interessante, molto particolare, molto divertente, viene raccontato, viene sviluppata questa storia con una, appunto, una collezione di racconti attraverso la relazione tra questo gruppo di bambini e l'umanità. È una relazione che tra l'altro diciamo, esplora le varie possibili dimensioni, no? C'è la repulsione, l'isolamento, la presa di coscienza e quindi il relativo terrore del diverso, dell'evoluzione verso un essere superiore, e c'è l'amore. C'è anche la storia d'amore tra il protagonista di uno dei racconti e uno, la ragazzina di cui parlavo prima con i poteri telecinetici, è uno dei, diciamo, delle parti dell'homo gestalt, e c'è un'interessantissima riflessione sull'uso del potere, perché questo essere superiore, questo più che umano, questo nuovo stadio dell'umanità ha un potere sconfinato, e essendo la riflessione dell'autore, essendo il primo della sua specie, non ha un codice morale a cui fare riferimento. Insomma, un romanzo veramente bello.
Immagino che i problemi siano all'ordine del giorno a livello di interazione
assolutamente
con l'umanità.
Veramente un romanzo di godibilissimo, di lettura straordinariamente piacevole, e che, come avete sentito dal racconto, appunto tocca 1952, quindi diciamo, possiamo considerarlo effettivamente un precursore del tema. Della mutazione, no? del supereroe, del nuovo stadio dell'umanità, sì. Che poi, se volete, è il tema che è stato a bizzeffe trattato con gli X-Men, con sì. Tutte le evoluzioni successive.
Iros mi viene in mente.
Ce ne stanno tante, no? Anche l'ultima, che poi la serie che è stata recentemente cancellata, che a me piaceva, Alphas. E non so se voi avete visto.
No, me la sono persa, l'ho sentito parlare.
La stanno dando su Sky adesso nella sua versione anche italiana. Hanno fatto solo due stagioni, peccato, perché in realtà era una bella serie. Insomma, una tematica che è stata ripresa tantissime volte. Termino le citazioni relative alla produzione letteraria di Sturgeon con un racconto di cui io vado matto, sono appassionato veramente quasi alla follia, lo rileggo almeno due volte all'anno. Un racconto breve che si intitola Killdozer, che si potrebbe tradurre come il bulldozer assassino, che è una storia veramente anche questa molto simpatica, in cui un'entità extraterrestre si impossessa di un bulldozer e fa strage in maniera invereconda di tutti quelli che trovi.
Forse l'ho visto da questo qualche parte, questa cosa.
Killdozer l'ho citato sia perché mi piace da impazzire, sia perché ci dà l'aggancio per passare all'altra faccia della luna del nostro Sturgeon, perché Killdozer c'è stata una sua versione cinematografica, televisiva.
Infatti
c'è sicuramente un telefilm. Che,
sì, un film TV.
Un film TV che che appunto l'ha trasposto in chiave televisiva. Ma dovete sapere che il nostro signor Sturgeon è anche uno dei tanti grandi della fantascienza che ha dato il suo contributo a Star Trek, scrivendo alcuni episodi. Ma sono convinto che adesso che vi dico in particolare il titolo, il nome di uno di questi episodi, e vi faccio venire alla mente di cosa si tratta, ci sarà un gridolino di stupore, perché Sturgeon ha scritto la sceneggiatura di Il Duello, che è l'episodio di Star Trek in cui viene introdotta l'idea del Pomfar. Vi ricordate il Pomfar? Il Pomfar
sì,
diciamo, la crisi
sessuale
dei vulcaniani.
L'estro dei vulcaniani.
Nel quale episodio, vi ricordate, Spock rischia la vita perché il Pomfar per i vulcaniani porta la pazzia, no? E alla morte, se non viene sublimato attraverso una serie di ordalie e in particolare un duello nell'episodio in questione. Vi ricordate, c'è una trama abbastanza, sì, se l'avete visto e vi è fresco la mente, se no andatelo a rivedere, sì, perché è uno dei capisaldi di Star Trek. Sì. C'è una storia abbastanza complessa in cui poi la promessa sposa di Spock lo rifiuta e trova un modo per farlo duellare col suo migliore amico, il capitano Kirk, e via così. E, udite udite, quello è anche l'episodio di Star Trek in cui per la prima volta viene utilizzato il saluto vulcaniano. Live long and prosper.
Allora, da segnare negli annali. No, bellissimo episodio. Non sapevo che era stato scritto da Sturgeon, quindi cavolo.
Che cosa vi ho fatto
complimento,
che cosa vi ho fatto scoprire? Naturalmente la cosa non finisce qui, ci sono tante altre sceneggiature di Sturgeon, poi nelle note magari dell'episodio rimandiamo la pagina di Wikipedia in inglese, che è fatta abbastanza bene, quella in italiano non è altrettanto interessante. Ci sono ancora, c'è una produzione molto vasta da parte di Sturgeon, sia di romanzi che di racconti, però in particolare lui ha toccato anche alcuni altri temi molto caldi della fantascienza di quegli anni, in particolare uno degli autori che ha toccato esplicitamente il tema della rivoluzione sessuale e che ha usato le storie di fantascienza per affrontare il tema della sessualità, un romanzo molto famoso che io ricordo anche perché è stato scritto e pubblicato nell'anno in cui sono nato, nel 1960, è Venus Plus X, in cui appunto Sturgeon affronta questa tematica della sessualità in maniera abbastanza forte per l'epoca e abbastanza innovativa. Insomma, un grande della fantascienza, la cui lettura consiglio, suggerisco a tutti gli appassionati di fantascienza, sia perché appunto, come abbiamo raccontato, ha posto proprio dei capisaldi, ha introdotto, diciamo, ha contribuito proprio a definire il concetto di fantascienza come noi oggi lo concepiamo, e sia perché è veramente, almeno dal mio personale punto di vista, un grandissimo scrittore nel senso poetico del termine. In particolare il romanzo Nascita del superuomo, Mord Newman, a me ha fatto quasi venire le lacrime in alcuni passaggi, è veramente scritto in maniera come dire, sopraffine, non saprei mai, un capolavoro assoluto.
Personalmente l'ho già messo nella mia libreria mentale di cose da fare.
Molto bene. No,
molto interessante come tema, molto, molto, molto. Se poi mi dici che è proprio il capostipite di un certo tipo di pensiero sul superuomo...
Eh sì, perché se vai... io non ho fatto una ricostruzione filologica esatta, ma insomma se lo posizioniamo nel tempo, 1952, direi che è sicuramente una di quelle delle opere che ha poi dato il via a tutti gli sviluppi successivi.
Pionieristica, insomma. Pionieristica.
Tra l'altro Max si può, è ancora reperibile, perché era stato edito da poco da Urania Collezione,
sì,
tra l'altro ritradotto da Riccardo Valla, tra l'altro.
Ah, caspita, quindi vale la pena. Credo che sia un'edizione del 2003, quella di Urania,
esatto,
Collezione, però insomma si trova ancora in giro su eBay, insomma sulle varie, nelle varie sorgenti. Naturalmente, come sempre, rincresce un po' dirlo, però è un fattore costitutivo della fantascienza del mondo anglosassone, invece è disponibile senza nessun problema in formato sia rilegato che ebook su uno qualunque dei siti, diciamo, di distribuzione che conosciamo del mondo anglosassone.
Benissimo, poi metteremo i riferimenti nelle note, Omar? Magari due riferimenti,
assolutamente,
per
sì.
Benissimo Max, ti ringraziamo ancora una volta per questa bellissima rubrica, per averci introdotto un altro interessante autore.
Grazie a voi, aspetto con ansia da bravo podcast ascoltatore il numero 23, credo che sia, se non contiamo gli speciali. Ecco, quindi forse no, allora non è 23, 24,
bella
25,
domanda,
26.
Mi cogli impreparato, mi cogli veramente impreparato.
Ok, allora il numero X,
il numero X
di Fantascientificast, sì.
Grazie
super
Max,
podcast.
A presto,
ciao ragazzi,
ciao.
Ecco la seconda parte dello speciale a tutto vapore dedicato allo steampunk. Ci scusiamo anticipatamente con i nostri ascoltatori, in quanto la registrazione potrebbe avere un audio, diciamo, non perfetto, in quanto è stata presa letteralmente dal vivo. Ma come si suol dire, bando alle ciance, ed ecco, ci spediamo subito con il nostro caro Marco Carrara, alias il Duca. Buon ascolto.
Dunque, riprendiamo il discorso lasciato in sospeso l'ultima volta sullo steampunk e ovviamente abbiamo qui di nuovo con noi il nostro caro amico Marco. Ciao Marco!
Ciao! Allora, questa volta vorrei parlare, anzi, adesso vorrei parlare dello steampunk non nel senso di definirlo, del citare opere narrative, quello l'abbiamo già fatto, quello rimane la base su cui valuteremo tutto. Adesso parliamo della cosa più classica a cui ci si imbatte con lo steampunk all'inizio, l'estetica, la moda, cose così. Perché fondamentalmente attorno allo steampunk si è evoluto tutto un microcosmo di altre cose, di musica, di stare oggettistica.
È vero proprio meta-universo a questo punto.
Sì, perché fondamentalmente oggetti dall'aspetto anacronistico che li rendono definibili come steampunk, diciamo, in quanto tu ci pensi e dici, oddio, questi oggetti non sfigurerebbero in un retrofuturismo, in un mondo steampunk, e quindi loro sono oggetti steampunk, in quanto sembrano cavati fuori da un mondo steampunk. C'è quindi questo legame con la narrativa, tu comunque fai un collegamento, dici c'è un mondo altro da cui provengono, è come se venissero da un mondo altro.
E... oppure da uno che un argomento che va molto di moda, da un universo parallelo.
Sì, ad esempio tu prendi, che so, il modding retro per i computer, per i cellulari, e tu pensi, oddio, sta cosa potrebbe essere caduta fuori dall'equivalente di come fanno i cellulari Motorola, che so, in un mondo alternativo dove non sembra diffusa l'estetica asettica della Apple. E tu vedi queste cose in radi, cottone.
Sì.
Cioè, vedi le cose che assomigliano al telefonoscopio di Robita, che in realtà è un po'... Il telefonoscopio di Robita cos'era? Immaginate un LCD. Un LCD con la cornice di un quadro, dove ci guardi in streaming le opere teatrali, ma anche dei programmi fatti, che so, da cantanti o artisti vari indipendenti. Quindi è un mix tra un LCD e la videochat, la videochiamata, e la televisione e internet, tutto assieme, telefonoscopio di Robidà.
Una sorta di Skype YouTube
del 1883, perché viene sempre dall'opera del XX secolo di Alberto Robidà. Ecco, tu guardi, tu prendi, tu dici, voglio prendere un LCD, gli faccio tutta una scocca steampunk che sembra un quadro con tutta la radica, gli ottoni, tu la prendi, uno ti può dire, quello è steampunk perché effettivamente potrebbe venire da un mondo alla Robidà. Ecco, questo nuovo boom dello steampunk estetico nel XXI secolo ha coinvolto spesso individui che francamente cosa fosse lo steampunk non ne avevano idea. Un classico degli anni scorsi è che tu vedevi i nuovi fan dello steampunk arrivati magari per motivi di illustrazioni che avevano visto, di moda, eccetera, e non avevano letto neanche un romanzo. È una cosa un po' particolare. Lo steampunk nasce in narrativa. La narrativa fa da base, fa da humus su cui cresce tutto il resto, ma quel tutto il resto diventa quasi una cosa indipendente, ma non può essere indipendente, perché altrimenti arriva qualcuno che ti dice, ho incollato una rotellona su sta t-shirt bianca, vuoi steampunk? No, hai incollato una rotella, tu sei un mentecatto, chi la compra più scemo di te e non è steampunk. Che cosa vuoi? Se no ti prendo un... presente quegli orrendi angeli di terracotta altoatesivi, te ne prendo e ti dico che è steampunk.
Oh mamma mia, i Toon.
Non so il nome, io ne prendo uno e ti dico, guarda, è steampunk, è così. Cioè, dimmi che adesso dovrei accettare che è steampunk perché l'ho detto. No, sarà steampunk quando sarà adatto al criterio. Se ci incolla una rotella non diventa steampunk. È un'atrocità con una rotella incollata, che magari è lo migliore che nasconde la faccia del
concetto. La stessa cosa, se vuoi, Marco, in maniera estremamente parallela, era andato per il famoso cyberpunk. Ti ricordi quando tutto era cyberpunk, che bastava che, mamma mia, c'è stato un periodo che...
sono cose che fortunatamente ho mancato per pochi anni.
Diciamo che lì, se vuoi, Matrix è stata lo spartiacque, no? Tutto ciò che era dopo Matrix era cyberpunk, no?
Ecco, quindi c'è stato uno stint anche che, mentre la narrativa entrava un po' nel dimenticatoio, grosso modo, che comunque non ti puoi dimenticare Robert D. Jeter, Powers, gli appassionati che ricordavano, ma diciamo lo steampunk boom anni 80, un pochino sparisce, fanno Wild Wild West, piccolo recupero, fanno il film della Lega, piccolo recupero, Ari sparisce, rinasce nel web, rinasce grazie al web perché è una cosa di nicchia, gestita magari da appassionati molto molto appassionati, e il web permette di esprimerlo.
E soprattutto critici.
Oddio, alcuni sì, il problema è stato che alcune volte erano critici anche in modo scemo, come è stato Steampunk Magazine, che diceva che se non è steampunk in senso di critica sociale, allora non hai diritto a chiamarlo steampunk perché non è punk. Oddio, la mia posizione di gradire in modo specifico quel tipo di steampunk mi va benissimo, ma in realtà quando loro raccontano che non è steampunk, se non è così, in realtà loro mostrano, usando il giochino che si dice narrativa, e mostrano, raccontare, loro mostrano di essere dei rincoglioniti che non sanno cos'è lo steampunk, perché mi stai dicendo che le prime opere dello steampunk hanno dato il nome e non sono steampunk. C'è qualcosa che non va, a me va benissimo i vostri gusti, ma non ditemi che non stanno facendo steampunk. Ecco. Quindi anche critici in senso negativo.
Però ascoltami, perdonami un attimo Marco, qui a questo punto però ti levo una promessa. Una delle prossime puntate ci fai una bella discrezione su Wild Wild West, che secondo me è stata... Pellicola da rivalutare, secondo me.
Ci si può pensare, solo che l'idea di rivederlo per segnarmi tutte le cose ha una... ha quel gusto del prendere una bottiglia di barbaresco dopo che l'hai finito, un vecchio bello spesso e martellartelo in mezzo alle gambe.
Ecco.
Dovrei pensarci, però tutta questa volta non era. Ecco, lo steampunk è rinato in modo autonomo, rinato con tutti i problemini vari di gente che non sapeva cosa fosse. Ed è esploso quindi grazie a un interesse diffuso dell'estetica della macchina, della bellezza dell'oggetto che visivamente ti dice la tua funzione. Cioè tu prendi un vassoio con sopra dei frutti di champagne, un tablet, un iPad visto dal basso, così non vedi che c'ha lo schermo che trasmette. I paragoni sono la stessa cosa. Un iPhone è una cosa più piccola, ma non c'è una cosa che ti dice chiaramente questo è un tablet, questo è un vassoio, questo è un iPhone. L'aspetto non ti dice la funzione. In passato era diverso, gli oggetti moderni sono asettici, hanno forme poco distintive. In passato l'oggetto dichiarava la forma, visivamente lo vedevi in movimento, visivamente ti dava la sensazione, addirittura avendo le competenze lo potevi riparare. Adesso salta qualcosa di elettronica nell'auto,
oh, mia, esatto,
è un disastro. Una volta l'auto la potevi sistemare da solo, adesso arrivasse una scarica EMP, tutte le auto hanno l'elettronica fritta, avessi un altro degli anni 60 tutta meccanica con giusto là i cavi dell'accensione elettrica, ma quelli non subiscono le scariche EMP e la tua auto continua ad andare. Ecco. Quindi, e il problema è che un oggetto asettico, un oggetto non solo asettico, ma un oggetto che non è l'oggetto. Cioè tu prendi, classico, prendi un iPhone. L'iPhone che cos'è? È un oggetto, pure l'iPad, è un oggetto che ti fa accedere a una serie di servizi. Non è lui in sé a fornirti le cose, lui ti dà un accesso, perché se per dire tu c'hai un iPad fornito che so dal tuo datore di lavoro che ti ha bloccato tutto e non ci puoi guardare i film, non ci puoi fare niente, ci puoi solo far girare due programmi di lavoro perché è tutto bloccato, è palese che l'accesso ai servizi è ridotto. Quindi è una cosa in cui più che ti accesso, tu prendi un iPhone, lo cambi col successivo e continui ad avere accesso ai servizi. L'oggetto meccanico, che è in sé il proprio universo, è una concezione completamente diversa. È lui l'oggetto, non è più un accesso ai servizi. Questa è una cosa di nicchia, molto più di nicchia rispetto al concetto dell'aspetto, ma secondo me è una cosa che vale la pena far notare. E, ecco, qua possiamo dire che il problema principale dello steampunk come estetica è che lo steampunk non nasce come estetica. E qualcun altro aveva pensato a fare estetica steampunk prima che lo steampunk rispondesse nel 2007, erano i neovittoriani. E che fanno i neovittoriani? Giustamente, steampunk era la narrativa, loro appassionati altrettanto dell'Ottocento, i neovittoriani si occupano di reinterpretare gli oggetti moderni tramite l'estetica e la visione del passato. Uno direbbe, ma è steampunk? Oddio, non è colpa, sono arrivati prima loro, cioè, è chiamato steampunk fare steampunk. Però ci sono alcuni casi, cioè dire neovittoriano e steampunk, in molti casi è identico, infatti per me vanno bene entrambi i termini, è più una questione di scelta, di fetish sui termini. però come si può dire, quando un oggetto ha un forte legame con il telefonoscopio di Robida, come può essere il modding di uno schermo, hai questo legame con la fantascienza d'epoca, e anche se puoi dire in entrambi i termini, per una mia questione di puntare di più sulla miglioretta fantascientifico, io direi che ha un'estetica steampunk più che neo vittoriana. Ma comunque è stata di gusti, diciamo che, ecco, qual è l'appiglio del dire che una cosa può essere steampunk più che essere neo-vittoriana? È il fatto che lo steampunk ha una vocazione spiccatamente narrativa, che il neo-vittoriano non ha. Quindi se il tuo costume non è semplice, se tu fai un oggetto che funziona, è un'estetica steampunk, puoi anche dire che è neo-vittoriano. Ma se tu fai un braccio meccanico finto, parte di un costume, che non è in sé un oggetto funzionante, ma richiama l'idea che in un altro mondo potrebbe essere un reale braccio meccanico, quindi è un rimando narrativo a un'ipotesi di funzione, ma un'ipotesi credibile nel suo aspetto, chiaramente questo è steampunk, sì. Non è il neo-vittoriano, cioè è l'appiglio narrativo dello steampunk, ed è il fatto che tu racconti delle storie con quello che è addosso, non è solo estetica. Però allo stesso tempo, per dire, un outfit, un costume ottocentesco senza elementi fantascientifici, ispirato soltanto ai costumi storici, senza il braccio, senza cose strane, senza armi a raggi, senza cose fantascientifiche, è neo-vittoriano in teoria, oppure puoi dire che è una rievocazione storica. Però stiamo attenti, questo non vuol dire che non vada bene per lo steampunk, che lo steampunk può anche essere elementi fantascientifici in un contesto storico. E in un contesto storico la gente si veste come all'epoca. Quindi se uno si presenta con un costume vittoriano a un retro steampunk, secondo me ci sta benissimo. Non è particolarmente steampunk, ma non sto nemmeno, non è venuto che sto vestito da Sailor Moon.
Esatto, o da Borg, tanto per dirti, no?
Ecco, vorrei fare una distinzione tra gli elementi caratteristici dello steampunk e quelli neutri, che è una distinzione importante. Prendiamo i pneumatici e l'uso dei tubi di gomma vulcanizzata. Sono invenzioni dell'Ottocento, punto. Problema. Sono anche molto comuni adesso. Sì. Quindi se tu ti fai un costume pieno di tubicini di plastica trasparenti, di gomma, di altre cose, invece che di ottone, di cuoio, quelle cose, essendo cose che sono dell'Ottocento, ma sono simultaneamente anche del Novecento e sono anche della vita di tutti i giorni oggi, potrebbe essere, che so, la plastica isolante in un cavetto USB o cosa di questo genere, chiaramente l'elemento, per quanto ottocentesco, cioè non è che dici è antistorico, ma allo stesso tempo non è nemmeno un rimando prettamente storico, è neutro. E se tu fai un costume tutto di elementi neutri, uno ti può anche dire sì, ok, potresti essere steampunk come essere semplicemente uno che si veste bizzarro. Quindi andrei a stare un po' attento su quello. Bisogna distinguere tra gli elementi steampunk e quelli che vengono detti steampunk, come abbiamo detto prima, fondamentalmente. E per farlo devi conoscere cos'è lo steampunk e applicare le definizioni che abbiamo visto una volta precedente. Non basta mettere due occhialoni e due ingranaggi per fare steampunk, perché se ti limiti a incollare un ingranaggio, al massimo viene fuori quella cosa che viene, quelle cose che vengono sfottute sul sito Reverezzi, che sfotte il finto di steampunk, oppure quello di quel video musicale del... e Just Clues on Gears on Ether con il steampunk, no? Dove in pratica prende in giro, fa la gente che incolla rotelline e pretende di dire steampunk, ti vedo una tastiera Microsoft da 10 euro ci incollo due rotelline steampunk, ecco. Così, ecco. E allora è piuttosto meglio, invece che prendere un abito moderno e incollarci due rotelle, fare un abito vittoriano con chiari richiami ottocenteschi e fare un po' di modding su quello senza incollare rotelline.
Resta più canonico, diciamo.
È più ottocentesco, ecco. Fondamentalmente, perché le rotelline non sono ottocentesche, cioè le rotelline ci sono anche adesso, cioè non bisogna distinguere che steampunk non è il fetish delle rotelline, per quanto possa accumulare questa passione per le rotelline, possa accumulare gli appassionati dello steampunk, ma se ti piacciono solo le rotelline, se ti piacciono solo queste cose, più che steampunk, l'effetto sembra di essere uno sciamano africano che si fa una collana con i cellulari rotti e si mette un CD-ROM dentro l'orecchio. Ecco, cioè, l'idea sarà quella. Cioè, quando uno si fa le collane con le rotelline, si incolla le rotelline, sembra davvero uno sciamano africano con gli oggetti tecnologici che usa come dei talismani.
Dio,
non è tanto bello.
Passami il termine, Marco, è un po' come si vedeva intorno, praticamente per me che è una certa età, fino agli 70, dove si vedevano alcune canzoni di disco music dove c'era la solina di chitarra elettrica e venivano considerate rock.
ecco, sì, diciamo che se ti incontri pure a pelle sei rock quanto quella roba lì che...
Esatto, ecco.
Vorrei fare questa è una bella cosa, cioè Jess Nevins, che è quello che avevo citato nella spiegazione su cos'era lo steampunk, perché diceva della reinterpretazione, che ha detto una battuta molto bella, quindi mi fa detto che una battuta chiaramente ironica: steampunk is what happens when gods discover brown. Che l'idea che proprio lo steampunk sta diventando un riproposizione della moda rock, della moda lolita, della moda neo-vittoriana, semplicemente virata nel nero marrone.
In effetti.
Ma va benissimo anche quello, ma se si riduce solo a quello ti perdi tutto il vero potenziale dello steampunk. Sì. Spero di essere
stato. No, mi dà veramente l'idea, Marco, di quello che si era avuto obiettivamente inizio anni 2000 con il fenomeno cyberpunk, per cui mi ricordo i primi William Gibson, come te hai citato precedentemente, che bastava che facevano vedere la fotografia con la persona con la scarpa inserita nel collo, veniva automaticamente bollata come cyberpunk, no?
Che bello, eh?
Che bello. Per cui...
Ecco, quindi la parte estetica la chiuderei qui, eh? E quindi che cos'è, diciamo, tiriamo un pochino le file sullo steampunk. Allora, mi piace questo motto che useremo per lo steampunk. Lo steampunk...
Perdona, mi scusi Marco, dopo, diciamo, introdurremo questo fantomatico termine steampunk, perché certo, arriveremo in fondo.
Secondo me bisogna ragionare così: l'Ottocento come base per lo steampunk e lo steampunk come modo per riscoprire l'Ottocento, che se ci pensate è il ragionamento di
un sillogismo.
Ecco, nei film, nei fumetti steampunk, spesso lo steampunk si riduce alla sola estetica, e vabbè, uno dice c'è la parte grafica fortemente importante, sono opere che non sono nel loro cuore steampunk, tranne la Lega dei Gentiluomini Stradali, ma molte non sono nel loro cuore steampunk, dice la parte grafica importante, steampunk, oddio, sono steampunk. Però tu dici cambi l'estetica, e cambiando l'estetica non devi stravolgere la storia, perché... Sì. Non è l'agenda creativa dell'opera essere steampunk. La Lega dei Gentiluomini Straordinari, se ci togli tutte le citazioni della narrativa d'epoca, ci togli tutti gli appigni, tu la devi riscrivere da zero, e tra l'altro non puoi neanche riscrivere la stessa storia, quindi se tu togli lo steampunk da lì non rimane niente. Se tu togli le rotelle, i corsetti e gli occhialoni da un tipico fumetto steampunk becero, è lo stesso identico fumetto di prima, è solo cambiato la grafica.
Esatto. Cioè...
Quindi è una questione di agenda creativa, è come dire nella fantascienza un what if di cosa accadrebbe se...
Mi viene in mente un parallelo che abbiamo fatto del fuori onda, Marco, fra che iniziava con Star Trek e finiva con J.J. Abrams.
Ecco, l'ideale nello steampunk è che tutta l'opera sia steampunk, in ogni suo elemento. Deve essere in modo che tu non puoi togliere lo steampunk senza demolire completamente l'opera. La Lega dei Gentiluomini Straordinari, come detto, è così. È un esempio perfetto di steampunk. Ci sono anche dei film zeppi di estetica steampunk, con anche quello spirito gonzo che abbiamo detto, Wild Wild West. Poi fa schifo per altri motivi, ma lì non è un cattivo esempio da fare.
Mi viene anche in mente, se vuoi Marco, vediamo anche Sherlock Holmes, quello con lo stesso attore che ha fatto Iron Man, adesso mi viene in mente Robert Downey Jr., giusto, se non sbaglio.
Non mi ricordo bene, sì. Ho visto solo il primo e aveva qualche piccolo inserto, ma non è steampunk. No. È un'interpretazione un po' d'azione, non è steampunk. E Wild Wild West invece, cavolo, c'è di tutto.
Mamma mia.
Poi è fatto male, però oddio, tu lo citi come perfetto esempio di steampunk western, e va benissimo come perfetto esempio. E che dire, bisogna guardare fondamentalmente nello steampunk, che fa parte lo steampunk di un generale risveglio di interesse verso l'Ottocento tra anni 60 e 70 del Novecento, ecco, la cui espressione fantastica è stata lo steampunk, ma questo risveglio di interesse c'era, quindi... L'Ottocento è effettivamente la base di interesse su cui è nato lo steampunk e su cui farlo. Perché lo steampunk poi giustamente diventa un motivo per riscoprire l'Ottocento, perché lo steampunk sta favorendo tra chi è interessato davvero alla riscoperta del passato, per motivi di analogia col presente, quindi divertirti come sfottò a vedere che le cose erano sempre uguali in realtà, come il presente influenza il futuro, come il passato influenza il presente. Oppure anche cose più serie, scoprire una certa mentalità molto seria, molto legata alla meritocrazia della Germania imperiale, che si riassumeva nel motto sum cuique, a ciascuno secondo il suo merito, il motto latino. che è una mentalità che si è perduta e che è sopravvissuta in Germania un po' fino alla seconda guerra mondiale, ma era già diversa dal suo impulso originale dell'Italia Germania imperiale. Lo steampunk è una riscoperta delle bizzarrie ma anche delle bellezze dell'Ottocento, cioè se tu non vai a riscoprire la parte storica o anche la parte soltanto di storia della fantascienza, ma dove cavolo trovi il materiale per fare steampunk originale? Non lo trovi, quindi lo stimolo è forte se sei veramente appassionato. È un mondo, riscoprire un mondo affascinante che c'è molto vicino, un mondo che per dire era ossessionato dal terrorismo all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, quindi non è tanto diverso dal mondo di inizio del XXI secolo.
Sì.
Ci sono moltissimi paralleli tra la perdita di certezza inizio Novecento, la crisi di fin de siècle, di fine di secolo, che non so pronunciare il francese, e il nostro mondo, la perdita delle certezze dopo la fine della guerra fredda. Sono tutte cose un po' seriose da introdurre, però ci sono, uno può fregarsene, ma ci sono.
Ma secondo te, Marco, c'era anche quella paranoia post 11 settembre?
Nell'Ottocento? Così seria non credo, nel senso che ci sono stati attentati importanti, come quello che ha fatto un'italiana a Wall Street con l'asinello e il carretto, ma così grossa che è legata anche a una psicosi di massa pompata con i media, e non essendoci in media di quel livello, perché c'era l'antenato di internet, perché il telegrafo ha unito il mondo, internet ha potenziato il telefono e poi internet ha potenziato l'effetto, ma il vero spaccamento col passato, da un passato in cui i mercati non erano collegati, è un presente globalizzato e l'invenzione del telegrafo e la sua diffusione da parte degli inglesi tra gli anni 60 e 70 e l'800. Noi abbiamo evoluto su quella base, ma col telegrafo non potevi fare l'effetto di un internet e della TV in tutte le case, della psicosi di massa sull'11 settembre. Sì. Ecco. Quindi francamente è un'ignoranza storica mia, può benissimo essere che vi siano stati casi di psicosi di massa e di tensioni di quel genere che io non conosco, può benissimo essere. Si scoprono sempre nuove cose, uno pensa di aver trovato finalmente una cosa originale inventata nel Novecento che l'Ottocento non aveva inventato prima, pensa al fast food, e poi scopri invece che è stato inventato prima. Infatti mi ha proprio indicato il mio lettore di Baionette Librarie che i fast food sono stati inventati con il menu standardizzato, i punti vendita tutti uguali nella Germania imperiale.
Ecco.
Era non mi viene in mente il nome, vabbè. Niente, direi, parliamo un po' dello steampunk?
Ma direi di sì, diciamo che come dire, come avevamo avuto occasione di parlare nelle precedenti puntate di Fantascientificast, quest'anno si può dire, lo possiamo dire, vero Marco, che Fantascientificast è il media partner ufficiale dello Steam Camp, che questa, diciamo, potrebbe essere la massima espressione dello steampunk in Italia. Potremmo dire che è una convention, giusto Marco?
È una convention molto libera. A parte le conferenze sono state scelte da me per dare una base, ma chiunque voglia portare qualcosa chiede, dice che cos'ha, c'è una lista delle cose già fatte e se appena appena un appiglio e c'è spazio, ci dà spazio.
Diciamo che questa serie, diciamo, di interventi che il nostro caro Marco ci ha fatto potevano essere propedeutici a iniziare, passiamo i termini, i nostri spettatori a quello che è l'universo dello steampunk. Ovvio che, diciamo, poi la collaborazione di Marco con Fantascientifica non si fermerà qui, non è che dopo, come dire, ora che l'abbiamo trovato non lasciamo scappare con così tanta facilità. Insomma, parlaci un po' di questo steampunk, come avverrà, in che modalità.
Allora, lo Steam Camp, prima di tutto diamo un po' di indicazioni. Sarà a Cittadella, che è in provincia di Padova, è una città murata, e si farà presso l'hotel La Finanda, che darà accesso a 5 sale, una grossa, una un pochino più piccola, 3 più piccine per i laboratori, e una zona centrale che useremo per la mostra fissa. Ci sarà una mostra di opere a tema steampunk western, si chiama Wild West,
tanto per cambiare,
di illustrazioni di artisti italiani indipendenti messi assieme dalla nostra collaboratrice Valeria Lovanazzi in arte Tenaga, e che ha fatto un ottimo lavoro e ha preparato questa mostra. Avremo nella mostra una parte di pannellatura con le spiegazioni, le stesse di cui abbiamo parlato prima, troverete le stesse cose, quindi chi si è dimenticato e magari non riesce a vedere la conferenza la prima conferenza del mattino dove si riparla di che cos'è lo steampunk, da lì si può leggere i fogli, se ha dei dubbi, trova tutto segnato, trova anche la bibliografia di interesse Poi tra altri percorsi faremo una parte per dire su Manzetti, in collaborazione con l'associazione Detillier della Valle d'Aosta, e verranno appunto due relatori a parlare di Manzetti. C'è una conferenza vera e propria su Manzetti, però c'è anche la parte di mostra, quindi non riuscite a vedere la conferenza perché magari c'è qualcos'altro in sovrapposizione che vi piace di più, ve la perdete? C'è una parte di mostra, potete scoprire l'automa di Manzetti, l'automa suonatore, il fatto che abbia inventato il telefono prima di Meucci e prima di Bell, e Meucci in una lettera abbia scritto di Manzetti riferendosi al fatto che aveva riuscito finalmente a fare un telefono con la cornetta e non bisognava più tenere la lametta in bocca come ancora faceva Meucci quando era a Cuba, più o meno, non mi ricordo benissimo. E quindi cose molto interessanti su un inventore che è il nostro Edison, è molto più sfortunato e dimenticato, anzi il nostro Tesla, perché Edison tante invenzioni erano
sì.
Suoi collaboratori con rinome, come quando il professore ti fa fare l'articolo all'università lo firma lui, ecco.
Insomma, Edison è un franchising più che altro.
Sì. Esatto, buon motivo per cui Tesla ha fatto bene a
esatto.
Da solo, che ha fatto meglio. E quindi conferenze sanno per lo più storiche, perché abbiamo detto l'Ottocento fa nascere lo steampunk, quindi avremo, è vero, abbiamo conferenze a tema fantascientifico, ne avremo una sugli alieni nella fantascienza dell'Ottocento tenuta da Ferrara, che è anche autore di un bellissimo saggio dedicato a Kellogg, che Mai dire mais, e ha parlato anche di gli alieni nella fantascienza storica nella sua tesi di laurea, che era stata pubblicata mi sembra nel 2005 da Delos Book in una collana apposta dedicata a queste tesi un po' particolari.
Sì.
Mi sfugge il titolo, però l'ho letto perché me l'ha passata.
Eventualmente la mettiamo nelle note all'episodio a questo punto.
Sì, la segnaliamo, non penso si possa più trovare in commercio.
No.
E comunque ne vedesse la conferenza e si becca quasi tutto comunque. E avremo conferenze, una di Gino Roncaglia dell'Università della Tuscia, che verrà a parlare di informatica nell'Ottocento. Non so, il tabulatore Hollerith, il nostro Mina Barea, che aveva scritto il primo articolo di storia dell'informatica, il primo articolo di informatica della storia, da cui poi la Lovelace trasse il primo algoritmo per calcolatori in linguaggio sufficientemente, perché è relativo, mi sembra, alla creazione di tavole al tirare fuori i numeri di Bernoulli, in pratica, vabbè. E chi se ne frega, direte giustamente voi. E quindi cose molto serie, parleremo di moda nell'Ottocento, avremo un laboratorio di moda vittoriana, verranno portati, verranno fatti fare i cartamodelli, quindi è facile che si lavorerà solo su carta e non anche cucendo, ma comunque avremo moda vittoriana, avremo informatica vittoriana, avremo la visione dell'alieno nella fantascienza dell'epoca, avremo una presentazione sullo steampunk che curerò io. Avremo anche una cosa un po' particolare, sempre sabato pomeriggio, oltre all'intervento sull'inventore Manzetti, inventore italiano in quanto della Valle d'Aosta, per quanto venissero reputati più francesi che italiani, è italiano e dovrebbe riottenere la fama che non gli è stata permessa all'epoca.
Esatto. Una riabilitazione a questo punto, esatto. Ufficiale.
Come tanti per dire non conoscono invece dei personaggi ben più famosi, Caselli con il suo pantelegrafo che era il Max. Caselli è famoso, cioè nessuno l'ha mai boicottato, eppure tanti non lo conoscono. Cruto con le sue lampadine con il filamento in grafite.
Sì.
Cioè,
praticamente stai fondamentalmente riscrivendo, se vuoi, tutta quella che poteva essere la storia, le invenzioni degli ultimi, quelle che hanno sconvolto il mondo negli ultimi.
Beh, l'Ottocento ha inventato il Novecento, ha inventato il XXI secolo. E la cosa importante per da dire è questa, che è una riscoperta culturale, è una riscoperta storica.
Sì.
L'Italia ha tantissime cose che ha fatto, perché guardiamo che adesso noi pensiamo all'Italia magari in termini negativi, in termini anche così, siamo abituati a vedere i cervelli in fuga, ma ricordiamo che l'Italia alla fine dell'Ottocento era uno dei paesi guida nell'ambito delle tecnologie più elevate, non solo era già da una cinquantina d'anni il paese guida nell'ambito delle tecnologie dei cannoni, la retrocarica l'abbiamo inventata noi sui cannoni, prima gli altri. Eravamo all'avanguardia in tante cose, ma nelle scienze elettriche, l'elettrotecnica, quelle che già le scienze elettriche, quello che era il futuro, tant'è che l'elettricità nella fantascienza d'epoca era quasi magica. C'erano i dottori cialtroni che ti proponevano delle macchinette che ti davano delle scossette elettriche addosso, passava la corrente elettrica, come se l'elettricità guarisse ogni cosa, sembrava tipo la magia, no?
Sì, quella che potrebbe essere stata la radioattività diciamo inizio anni 40.
La fantascienza anni 50, sì. La fantascienza anni 50, certo, sì. L'elettricità era quello. Tant'è per dire, chi vi dice steampunk è un motore a vapore e non elettricità, potete prendere, non gli date una sberla, voi prendete una sedia e gli date una sberla con una sedia.
Oppure una bella scossa elettrica.
Si forma, nei testicoli. Perché non si può dire, l'elettricità che è il simbolo dell'Ottocento, il sottomarino di Nemo, che aveva le batterie e tramite l'acqua marina le ricaricava, fondamentalmente non era un sottomarino elettrico, era un sottomarino che aveva l'autonomia e il funzionamento, non è un sottomarino nucleare.
Se vuoi il primo mezzo di energia sostenibile, come va di molto moda, diciamo adesso, no? Come...
ricaricava con l'acqua marina, energia sostenibile.
Ovviamente c'è da dire una cosa, che poi soprattutto in questa occasione che avete capito che verrà analizzato, passami il termine, l'universo steampunk nell'arco dei suoi in maniera sferoidale, nel senso che secondo me si va oltre i 360 gradi canonici, per intenderci.
Ci vorremmo su noi stessi fino a vomitare.
Esatto, bella questa definizione.
Poi ci cacceranno a hotel.
Ecco. Ovviamente poi avrete, se ovviamente partecipate, e noi almeno a questo punto speriamo che gran parte dei nostri spettatori partecipino, avrete l'occasione di conoscere dal vivo. Beh, il sottoscritto sicuramente, Marco sicuramente.
Ah, sarà... perché se non vieni Silvio Sasso ti mena.
Esatto, poi c'è questa promessa da parte di Silvio di pene corporali.
Perché lui viene a presentare fantascienza.com, esatto. Nello stesso slot evento dove sei acceso tu con fantascientifica.
Esatto, no, diciamo che c'è questa promessa, infatti, che peraltro verrà ripresa in 3D da parte di Marco, in modo tale che se farete non soddisfo la promessa da parte che ha fatto Silvio, no, scherzo, adesso fatti scherzi.
A Steam Camp volevo dire, avremo molte le conferenze così, avremo anche qualche presentazione di libro, una cosa un po' secondaria perché ero titubante. Poi mi hanno presentato il fatto che Delos Books portava in Italia la traduzione di The Martian Ambassador.
Perdonami, per i pochissimi che non lo conosce, Delos Book è praticamente intimamente legato con fantascienza.com, giusto?
Sì, sì, sono un'associazione di fantascienza.com. Esatto. Curano il catalogo di oggetti e hanno il catalogo di definiti
oggetti. E direi attualmente è una, ahimè, delle pochissime realtà fantascientifiche in Italia.
Sì, possiamo dire che la cosa triste in Italia è che davvero nella fantascienza, se vuoi un calderone di riferimento, ti trovi ad avere solo fantascienza.com.
Esatto.
Ed è una cosa francamente triste. È vero che a fantascienza non c'è mercato, ma non c'è mercato fondamentalmente perché o si pubblicano schifezze, pensiamo ai tanti premi Urania usciti, e io gli viene in mente fantascienza italiana, mi taglio i polsi e leggo Richard Troisi con le sopporcate fantasy.
Esatto.
È un po' quella la sensazione.
E poi però bisogna anche dire che per conto però, Marco, abbiamo tutta quella pletora di scrittori indipendenti che però non riescono a uscire dalla loro indipendenza, da quella che è la loro limitazione di indipendente, passami il termine.
In molti casi gli autori indipendenti è meglio che non escono né da quella né dalle fogne, appena escono dal tombino c'è da ricacciare e ammazzare, perché scrivono i modi, cioè tantissimi autori indipendenti che, oddio, se evitassero di scrivere e passassero a un hobby diverso, come collezionare, che so, i tappi dello champagne, sarebbe meglio secondo me. Quindi non tutto il male viene per muovere. Però sì, fondamentalmente lo Steam Camp dà spazio allo steampunk e quindi alla fantascienza, perché lo steampunk è fondamentalmente fantascienza o science fantasy, e agli aspetti culturali, perché come ho detto siamo sotto centro per fare steampunk, ma anche altri aspetti. Avremo presentazioni di qualche libro, avremo Dario Tonani che presenterà i suoi libri,
mamma mia,
i suoi racconti Cardani, caro Benzio,
esatto, Dario Tonani è una delle, penso attualmente una delle veramente delle fulgide realtà della fantascienza italiana.
Non è vero, io ho letto soltanto quei quattro racconti, mi sono piaciuti molto come ambientazione, come idee, ma come ho detto a Tonani e scritto anche nell'intervista che abbiamo fatto, il problema è che a livello tecnico di qualità narrativa è molto basso ed è un fastidio, perché tutti leggi delle opere che hanno tantissimo potenziale. A me piaceva molto, per fetici miei, per gusti miei, piaceva molto l'ambientazione di Cardano, che è di Robredi, piacciono molto gli spunti e tutto, e mi trovo la lettura molto rovinata dallo stile, e questo dispiace, tant'è che lo sa benissimo perché ne abbiamo parlato. Steam Camp sarà ad accesso gratuito sabato 6 e domenica 7 aprile presso l'hotel La Filanda, Cittadella, provincia di Padova. Come vedete, accesso gratuito, venite.
Ovviamente daremo ampi riferimenti, ampie coordinate all'interno delle note dell'episodio.
C'è anche un sito di riferimento che verrà segnalato, avete il calendario, potete vedere tutto quello che faremo.
Ecco.
Che dire, in conclusione ringraziamo ancora Marco per la sua disponibilità. È ovvio che, come posso dirvi, Marco non è che adesso sparisce in qualche buco nero dopo questo intervento, anzi ci auguriamo prestissimo di averlo di nuovo fra di noi, perché ormai fa parte della grande famiglia allargata di Fantascientificast.
Vedremo se avrò qualche argomento.
No, per amore del cielo, ne hai tanti. Ogni volta che ci sentiamo, come in questo caso, perché c'è da dire una cosa, vero Marco? Questa volta stiamo registrando prettamente dal vivo, no? Per questo sì. Mi sono dire.
Ma ci tengo ad avere gli argomenti fatti bene, perché si dice che verba volant scripta manet, ma questo è un podcast, quindi anche quello che dico rimane. Ecco. Visto che non lo sto scrivendo, se dico una cazzata rimane una cazzata. Ecco. Preferisco prepararmi prima.
Ecco, per cui come si suol dire, ragazzi, come si suol dire, cioè. Vedremo di averlo di nuovo ospite sulle nostre frequenze, sui nostri byte, per intenderci, che è più corretto. Ti ringraziamo ancora Marco. A questo punto non so se adesso dipende da come, spero che l'ascoltate in maniera non differita. Vi aspettiamo tutti allo Steam Camp.
A presto.
Ciao.
Super GT è più veloce di Mi, Astrojet, Jumbo Jet. Braccio di ferro mangio, spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò.
Anche questa volta abbiamo qui per parlarci di fumetti il nostro Prog 2501, alias Antonio Simonetti. Ciao Antonio.
Ciao, ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao Antonio.
Dunque Antonio, diciamo quasi un fumetto, non dico a tema, però poco ci manca, vero, questa sera?
Sì, sì, entriamo in pienissimo clima steampunk, visto che Fantascientificast insomma è nel periodo giusto, ha da poco partecipato alla convention, e io mi permetto di consigliare, di proporre un fumetto che cerca di essere steampunk, anche se lo stesso autore si è premunito di specificare che lui non lo ritiene un fumetto steampunk. fa abbastanza ridere la cosa, però è così. L'autore,
dimmi. Perdonami Antonio, questo perché secondo te?
Ma non
ci vergogniamo?
No, diciamo che ci ha sempre tenuto a precisare, ma veramente sia dal 2004, adesso non ricordo bene. Comunque stiamo parlando di Antonio Serra, quindi identifichiamo un attimino per gli amanti del fumetto. Antonio Serra Casabonelli, ai molti sarà conosciuto come appunto il papà, assieme a Medda Vigna, di Nathan Never, quindi
il trio dei sardi, così sul dito.
Esattamente, bravissimo Omar, ti vedo preparatissimo. dai primi pensieri di questo fumetto, e qui parliamo appunto di Grimestorm, Serra ha sempre tenuto a specificare che il genere fumettistico, il genere comunque letterario, il genere non è lo steampunk, perché tutto quello che viene tratto nel fumetto sarebbe comunque realizzabile all'epoca, e quindi non semplicemente un'opera semplice della fantasia. Leggo con precisione: Serra ha anche precisato che non sarà steampunk. Lo steampunk descrive una versione alternativa adattata del mondo moderno attraverso l'utilizzo di una tecnologia retro. Invece, quella a cui stiamo lavorando sarà una storia ambientata nell'Ottocento con personaggi ed azioni compatibili con quel periodo storico. Quindi lui c'è
più un fumetto storico, insomma, che non.
Ma io ho fatto il compitino a casa, come ama dire appunto Omar, ho riletto gli 11 dei 12 albi, perché appunto è composto da 12 albi, la storia in realtà arriva all'11esimo, si conclude con l'11esimo albo, Il dodicesimo albo raccoglie un po' tutto il lavoro preparatorio al fumetto, tante storie che avrebbero potuto, secondo gli autori, distrarre il lettore, che invece a mio parere affascinano, soprattutto per un appassionato di fantascienza, ma di steam, proprio dello steampunk. Infatti non riesco ancora a capacitarmi, dopo aver fatto il compitino, come lui possa definire questo fumetto non steampunk, perché è praticamente impossibile.
Perché, comunque, scusa Antonio, il dodicesimo volume è una sorta di contenuti speciali di un DVD, per intenderci.
Bravissimo, esattamente.
Direi che entriamo più nel vivo della storia adesso. Okay. Sì, no, scusa, ti ho rotto Antonio. Scusa, pensavo che... Niente,
no,
prego.
Infatti, no, allora, identifico appunto, parliamo di Greystone, fumetto di Casabonelli, pubblicato tra il 2009 e il 2010. Si trovano ancora delle copie, volendo qualsiasi fiera, negozio di fumetti, eccetera, non riuscite a trovare. E il fumetto è ambientato appunto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e diciamo che è un esempio, un tentativo da parte di Casabonelli di dar vita a un antieroe, nel senso il personaggio principale di questo fumetto è un antieroe. Per la precisione è questo Greystorm, Robert Greystorm, questo ragazzo appassionato di scienza, che cercherà, appassionato soprattutto delle avventure di Jules Verne, a cui lui si ispira tantissimo, con cui anche nel fumetto ha una comunicazione con l'autore. Infatti lui crede, legge i libri di Jules Verne e crede che appunto Jules Verne racconti delle verità, e cerca di confrontarsi sempre con lui, ha proprio uno scambio epistolare non indifferente. Jules Verne risponde al giovane Greystorm quando è ancora a scuola, al college, e studia. E niente, questo personaggio, man mano che andiamo avanti con gli albi, sembra positivo, ma piano piano si trasforma in un personaggio negativo, fino a proprio a diventare un personaggio cattivo. Cioè è il personaggio cattivo, è uno dei pochi esempi del fumetto italiano dove il personaggio principale è un personaggio cattivo. Diciamo che sono quei fumetti strani che mi attraggono, mi piacciono, perché appunto c'è questa contrapposizione proprio totale, non so come per gli amanti del fumetto americano.
Un genio del male, ma quasi, insomma.
Esatto, si trasforma in un genio del male. Insomma, il suo progetto è quello di realizzare una macchina volante e di poter andare a scoprire il Polo Nord, no, il Polo Sud, adesso non ricordo bene. Comunque deve fare questo viaggio e documentare questo viaggio a tutta la comunità scientifica inglese. Riesce a costruire questa macchina volante, la Ironclad. Tra l'altro appunto si ispira a un racconto famoso di Jules Verne, di cui adesso non ricordo benissimo il
padrone del mondo.
Esatto, bravissimo. E infatti proprio nel primo albo si apre appunto con la descrizione di questa macchina volante, e lui riuscirà a realizzarla appunto orfano di padre e di madre, però ricchissimo, al compimento appunto della maggiore età, riceverà in eredità tutti i soldi dei genitori, e con questi soldi lui farà esperimenti, costruirà macchine di qualsiasi genere, e riuscirà alla fine appunto a costruire questa Ironclad, a volare al Polo Sud e a scoprire una sorta di mondo perduto, un mondo insomma dell'epoca dei dinosauri, e si imbatterà in una sorta di virus, di germe, che si prenderà possesso appunto di lui e gli darà dei determinati poteri. Questo batterio, virus, questa cosa extraterrestre, sembra, cioè non viene spiegato benissimo, comunque lascia intendere che si tratti di qualcosa proveniente dallo spazio. Questo batterio gli darà la possibilità di influenzare le menti altrui, le menti dei più deboli. Lui si considera sempre più un potente, una mente superiore. Comunque, nel tentativo di ritornare indietro da questa spedizione, di portare, documentando con, appunto, portando animali preistorici indietro, l'Ironclad non riuscirà ad affrontare, visto che lui vuole affrontare un temporale per dimostrare che la nave è più potente della natura, quindi la scienza è più potente della natura stessa, come proprio appunto il personaggio principale del racconto di Jules Verne, invece si troverà a soccombere nel tentativo appunto di andare contro la forza della natura, l'Iron Cloud verrà distrutta e lui si troverà a ritornare in patria e ad essere sbeffeggiato dalla scienza inglese dell'epoca. Questo non gli andrà sicuramente a genio, ed entriamo nella seconda parte della storia del fumetto, dove lui si trasformerà proprio in un essere malvagio, inizierà a sentire delle voci, inizierà a capire di riuscire a comandare gli esseri più deboli. Insomma, la storia proseguirà, adesso spoilerare è molto facile perché sono soltanto 12 numeri. I personaggi principali ovviamente non è il solo personaggio principale, abbiamo anche un carissimo amico di Robert fin dall'infanzia, che si contrappone a lui in quanto non crede tantissimo nella scienza, ma è amante della natura, ama coltivare, sa come trasformare i campi per raccolti, proprio l'opposto di Greystone. Si troveranno a vivere un'avventura in un'isola sperduta, e in quest'isola l'amico di Robert Greystone riuscirà a mettere su famiglia grazie a una sciamana indigena, ad avere dei figli, e poi vabbè, non voglio raccontare oltre perché insomma leverei il gusto del fumetto. Comunque sono 12 numeri, 11 in realtà si conclude con l'undicesimo, una fine che lascia. Sergio Bonelli, quando presentò la serie, dichiarò anche lui apertamente che non intendeva proseguire, che ci sarebbe stato solo questo Greystone. Anche qui, leggendo la storia, si arriva alla fine e i punti aperti sono parecchi, quindi si lascia intendere a un continuo, che comunque credo non avverrà mai, perché in casa Bonelli è difficile che succeda. Comunque i punti aperti sono diversi. Diciamo che la storia è molto bella, si conclude abbastanza in maniera bella, anche se appunto lascia degli spazi, però può essere tranquillamente considerata finita. Ben congegnata, ben pensata, appunto il dodicesimo albo, come dicevamo prima, è un completare tutta l'opera, perché appunto per chi è appassionato di questo genere avrà la possibilità di vedere proprio le macchine come sono state pensate, le ambientazioni come sono state pensate in un ambiente steampunk.
Ok, macchine volanti, dinosauri e virus alieni non è steampunk.
No, assolutamente no.
Ok, no, vabbè, lasciamo l'autore nelle sue convinzioni, però io quantomeno sono perplesso almeno a sentire la descrizione d'Antonio, per carità.
Sì, per carità, è vero, comunque le macchine come si vedrà nei primi albi, il futuro pensato da Greystone, soprattutto nelle sue comunicazioni con Jules Verne, era probabilmente popolato da queste macchine volanti, da automobili a vapore, neanche troppo, perché sembrano a carbone, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Sì, diciamo che sfocia all'inizio è molto steampunk, poi è vero, man mano che si va avanti va verso gli alieni, verso questo potere occulto, verso insomma sciamani, queste cose qui, effettivamente si perde un po'. Comunque è veramente bello, ben fatto, un bel esempio di fumetto italiano, di una miniserie che in quegli anni insomma con anche Caravan insomma sì. Sembrava
qualche cosa.
Caravan, un giorno dovremmo parlarne,
sì.
Un giorno,
secondo me sì, purtroppo, ma dovremmo parlarne.
Comunque, bello bello, consigliatissimo per gli amanti del genere. Comunque appunto un personaggio principale cattivo, poi Antonio Serra, il papà di Nathan Never, infatti molti appassionati riconosceranno nella fisionomia di Robert Greystone Nathan Never, diciamo.
Sì,
che
in giusto effetti.
Sì, direi che non ci si allontana di molto.
Va bene, ottimo. Prego Antonio.
E poi, come mia consuetudine, il fumetto, cerco sempre di abbinare, di farmi ispirare dal fumetto per una birra, e visto che l'ambientazione appunto steampunk, l'800-900 inglese, penso una Londra che va a carbone, quindi a comignoli che sputano fuori fumo nero, non solo vapore, mi viene in mente come le birre, una birra stout, una porter, una birra scura. Quindi cosa posso consigliarvi? Queste birre molto non proprio beverecce, nel senso sono più difficili da trovare come appassionati, queste birre scure fatte con malti tostati fortemente, quindi dai sentori forti di caffè, di cioccolata, di liquidizia. E niente, mi sento appunto di consigliare la stout in generale. Vabbè, se si parla di stout a tutti penso che venga in mente la Guinness. Io però consiglio la Beamish, che è sempre irlandese, a mio parere molto 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 buona, molto più per bocche un po' più buone. E se vogliamo andare invece su un prodotto artigianale italiano, mi viene da consigliare la Keto Reporter del birrificio del Borgo, che è fatta con l'aggiunta di tabacco Kentucky toscano, quello che viene proprio utilizzato per fare i toscani. Scusate, ma c'ho un po' di tosse. Comunque, la Keto Reporter della birra del Borgo, appunto aromatizzata con le foglie di tabacco Kentucky toscano, decisamente strana, decisamente non facile da essere bevuta, ma per chi vuole provare questi gusti un po' strani. Diversamente consiglio la Verdi Imperial Stout del birrificio del Ducato, non ci spostiamo come regione perché siamo sempre così nel Lazio. Questa invece è una stout un po' più alcolica. Niente, birre decisamente da sera, birre da stare veramente a leggere un fumetto con un camino, mi viene in mente proprio questa cosa.
Io la Beamish l'avevo bevuta tempo fa e l'avevo apprezzata particolarmente, sì. Poi a me le stout piacciono particolarmente, quindi l'ho apprezzata, diciamo.
Ovviamente lasceremo dopo tutti i riferimenti alle note, tutte queste informazioni ad alto tasso alcolico.
Ok.
No, dai, alto no, dai, 4 gradi più o meno, penso. 4
sì, sì, la Beamish, sì. Invece le Imperial Stout, come l'ultima che ho consigliato, sono proprio più potenti come tasso alcolico, sì, erano quelle che sono state realizzate in Inghilterra, Londra, per insomma la Russia, per lo zar russo, quindi erano birre un po' più dal livello alcolico leggermente più alto delle stout normali.
Gente che beveva forte, insomma.
Esatto. Visto anche il clima e poi visto questo tempo, direi che è quasi consigliabile.
Esatto. Sì, per essere novembre non è così brutto, dai, però insomma. Vabbè, non avete colto la battuta, vedo benissimo.
No.
Ok. Antonio, ti ringraziamo tanto e ti diamo appuntamento ad una delle prossime puntate di Scientificast con la solita accoppiata birra e fumetto. Grazie.
Grazie. Ciao.
Ciao. E in conclusione di questo episodio numero 23, purtroppo l'avrete già letto in lungo e in largo, devo dare una notizia che ha lasciato veramente spiazzati tutti i protagonisti, diciamo, tutti coloro che giocano ai videogiochi, in particolare sono appassionati di videogiochi di fantascienza, perché una costola della Lucasfilm, storica casa di produzione di Guerre Stellari di George Lucas, sto parlando della LucasArts, è stata letteralmente chiusa dal nuovo acquirente, la Disney. E la cosa ha lasciato e ha gettato veramente nel panico comunità di videogiocatori che hanno iniziato nel 1982 a apprezzare questo tipo di marchio. Quando parliamo di LucasArts parliamo sì di film, di videogiochi legati al mondo di Guerre Stellari. Omar, avrei... giocato a X-Wing versus TIE Fighter o a TIE Fighter stesso, che metteva il giocatore per la prima volta a comando di un cacciatai dell'impero.
Rebel Assault
era un bellissimo titolo che girava su CD, almeno su computer, non aveva bisogno di installazione e utilizzava molto grafiche prese a piene mani proprio dal film.
Sì, infatti me lo ricordo.
Forse quello è stato il primo titolo di LucasArts che ho giocato nel lontano, penso, 1995-1996. Devo ancora averlo anche da qualche parte, chissà. Però quel joystick era veramente bellissimo. Però non parlo solo di Star Wars, parlo di le avventure grafiche più famose forse della storia, come la fantastica serie di Monkey Island. Monkey Island veramente ha tenuto incollato generazioni di videogiocatori per decenni, perché poi gli ultimi titoli di Monkey Island si trascinano fino, non dico ai giorni nostri, però ai primi anni 2000. O al Super Nerd Maniac Mansion e Il Giorno del Tentacolo. E LucasArts ha proprio introdotto in questi titoli un soggetto, un tipo di grafica, ma anche delle meccaniche di gioco che hanno veramente fatto la storia. Il punte clicca di LucasArts è stato inimitabile. Sierra è stato il principale concorrente, ma a mio avviso non è mai arrivato alla stessa altezza, pur essendo Sierra una signora casa produttrice, insomma, ha fatto titoli anche in campo fantascientifico molti, molto interessanti. Ne parleremo magari un giorno. Oggi ci concentriamo su LucasArts, perché la notizia purtroppo è questa. Oppure i punti clicca di Indiana Jones, che sono stati dei veri e propri film mancati, perché non so se hai mai giocato a Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
No, Fate of Atlantis, tra l'altro, ecco, lo conoscevo, Paolo, perché sembrava che fosse addirittura candidato a praticamente, esatto, ad essere il terzo film di Indiana
il
Jones.
Quarto, giusto? Sì, il quarto film di Indiana Jones, e poi alla fine ci siamo ritrovati quella cosa.
Mamma mia.
Indiana Jones, il teschio di cristallo, che preferisco dimenticare, almeno per quanto mi riguarda.
Sì.
Ecco, LucasArts non se la passava bene da tempo, perché comunque stava attraversando una crisi economica abbastanza pesante e aveva fatto dei passi, diciamo, dei passi falsi veri e propri con, ad esempio, l'RPG abbastanza recente Star Wars The Old Republic, che era stato, mi sembra, già demolito dall'amico di Mondo Nerd, da Macaluso, in una delle scorse puntate, se non mi sbaglio, ecco. Quindi è stato veramente un tonfo incredibile per LucasArts, e la mossa di Disney ha congelato, per non dire messo nell'oblio, proprio alcuni progetti che si stavano pensando e che i fan aspettavano, ma cosa più importante, ha messo a rischio 150 persone tra sviluppatori, creativi e management. A dire la verità, Disney ha una propria casa editrice di videogiochi, che è la Disney Interactive Studios. Non ha mai brillato, a dire il vero, per videogiochi particolarmente belli. Me ne ricordo uno di Paperino, forse un po' carino, ma ecco, non ci siamo mai addentrati in cose troppo complicate. Ecco, io spero che tutto il patrimonio di LucasArts non vada letteralmente a pezzi e venga anzi integrato nell'esistente. Spero.
Ma Paolo, ma per cui cosa succede? Adesso il fatto, cioè, avendo chiuso LucasArts, si perdono anche i diritti su eventuali Star Wars nei videogiochi, oppure tutto passa sotto il mantello Disney?
No, penso che tutto passi sotto il mantello Disney. Dovrei approfondire di più l'argomento. Certo è che alcuni titoli, tipo il famoso Jedi Knight 2, Jedi Academy, che erano stati sviluppati insieme alla Raven Software, un'altra casa editrice che, insomma, ne ha curata il motore grafico, il motore in generale. Ecco, la Raven è venuta a sapere di partita prematura, possiamo dire così, della LucasArts, ha messo online i sorgenti di questi due videogiochi.
Colpo da maestri, se vuoi.
Colpo da maestro, probabilmente potevano farlo, l'hanno fatto, chissà che qualcun altro non porti avanti tutto ciò che è stato LucasArts in passato. Non lo so, dare questi codici comunque agli sviluppatori open, secondo me è stata una mossa molto, molto arguta, perché...
è anche provocatoria, se vuoi,
sì,
a questo punto.
Provocatorie, vedremo un attimo cosa succederà, restiamo sintonizzati, cerchiamo di capire come Disney vorrà gestire l'immenso, veramente, patrimonio di conoscenze, fantasia e quant'altro che LucasArts ha dimostrato in tutti questi anni, insomma. Mi spiace concludere così Fantascientificast episodio 23, Omar, però bisogna dare anche queste notizie. Oggi non abbiamo parlato di videogiochi, ma abbiamo parlato di storia, ecco,
sì,
possiamo
infatti,
dirla così.
Infatti.
Diamo i contatti?
Sì, allora, diciamo, ci potete contattare, o meglio ancora, secondo me, interagire tramite i nostri contatti internet, che sono il nostro sito, che è www.fantascientificast.it, la relativa posta elettronica che è info@fantascientificast.it. Poi abbiamo, per intenderci, i nostri canali social, per cui Facebook, la pagina Fantascientificast, il canale Twitter che è @fantascicast. E poi
mi raccomando su Twitter, perché i follower non sono molti, dobbiamo aumentarli, noi dobbiamo anche un pochettino animare un po' di più Twitter forse, però mi raccomando, ci teniamo anche a quel canale, fatevi vivi, fatevi sentire.
Poi, come last but not least, come dicono gli inglesi, abbiamo il canale Google Plus, anche quello lì, ahimè, poco gettonato, ma pian pianino vedremo di popolare anche quello. Che
Facebook, distrugge.
Fa da signore.
Sì, non c'è da fare. Poi gestito da Nicolò, quindi...
Ah, Nicolò, caspita.
Un drago.
Poi volevo anche ricordare, Paolo, che i nostri ascoltatori ci possono ascoltare tramite anche le nostre due splendide app per Windows 8 e per Windows Phone, e poi anche questo qui, non so se l'avevamo rimarcato nelle scorse puntate, ogni martedì alle 21.30 sulla web radio Unisound, che è la web radio dell'Università di Salerno.
Vero, vero, ce ne dimentichiamo spesso, ma ringraziamo tanto Unisound che ci permette di farci ascoltare anche da universitari e oltre, insomma. Grazie mille, Unisound.
Ci pensi te invece all'angolo del grande Nagus?
Ah, certo, allora. Di recente abbiamo istituito, diciamo, un pulsante per donazione di PayPal a favore di Fantascientificas. Fantascientificas è un progetto che ha dei costi, non ultima la licenza SIA, il server e quant'altro, e la vostra donazione, insomma, è più che gradita. Noi diamo quindi appuntamento tra un paio di settimane. Mi raccomando, fatevi sentire su commenti e social, e a presto, insomma. Ciao!
Ciao!